per noi è solo uno spunto, non è certamente un esercizio di psicologia questo, però tra un istante lo vi spiego perché siamo partiti proprio da questo, dalle paure o dalle insufficienze. Quello che mi sono dimenticato, così capite come c'è bisogno proprio di essere squadra, magari diciamo chi è arrivato dopo, la prossima volta siamo alle 3.
No. Ah, non so che alle 3 ho avuto un
problema. No. Ah, oggi era alle 3 e mezza.
Ah, oggi alle 3.
Quindi è un ritardo minore. Va bene. Però torniamo a questa sala alle 3. Lo scriviamo anche per gli altri. Però dicevo, mi sono dimenticato. Perché avrei voluto, ho preparato una parte di un libretto di un sacerdote, Angelo Casati, che ha scritto Quali paure ci abitano? E descrive proprio la nostra vita, anche di credente, però appunto era interessante, era un librettino proprio minuscolo, per cui oltre che scritto bene, perché non ci si ritrova, si legge volentieri. Volevo appunto consegnarvi un capitoletto, ovviamente come spesso su carta anche a voi, mi sono dimenticato, cos'è? La prossima volta, in modo che anche gli assenti, mi dispiace che sono tanti, penso che li ho contati, quindi dobbiamo a maggior ragione dire, cioè tenete presente quello che vi ho chiesto all'inizio, proprio aiutami, se ognuno di voi avesse davvero un'amica, una relazione, un rapporto, no, con un'altra famiglia, saremmo ugualmente a cavallo, altrimenti c'è il rischio di lasciare in vita. Ecco, adesso chiedo per qualche minuto se qualcuno se la sente di dire ad alta voce queste o paure o insufficienze, incapacità che avverte, anche perché immagino che sono abbastanza condivise tutti, quando dicevo c'è uno stress, viviamo questo tempo, questa epoca storica, viviamo qua, non siamo in Africa o in altri luoghi dove certamente il ritmo della vita è differente. Perché vi chiedo questa fatica, questo piccolo sacrificio, mettersi in gioco? Perché torno a ripetere quello che ho detto all'inizio, non era a caso, occorre che impariamo ad aiutarci, ad entrare in squadra. Anche se la disposizione delle sedie non ci permette di stare in cerchio tutti, ma ideologicamente è quella la posizione, non io che faccio una lezione a voi. Certo, so bene che ho un ruolo importante, ma non è, ripeto, 99, 100% e poi in appendice le domande, eh? Non è una conferenza, è un gruppo che lavora, va bene? A voi, se qualcuno se la sente o paura o insufficienza, quello che vuole lo condivide, sapendo che è un gesto di comunione, un regalo che non fa, non lo pretendo, ma è un regalo. Prego. Vai.
Dico tutto tu.
Quello che vuole, libero.
Allora,
evitiamo le esagerazioni, tutti in silenzio non va bene, se tutti parlassero per un quarto d'ora non va bene ugualmente.
Allora, per quanto riguarda le paure che temi possano minacciare la tua vita, la paura maggiore è la paura di fallire come madre, come persona fisica. Le novità fuori dall'abitudinario mi spaventano, la paura di non riuscire a dare la vita a mio figlio, di non dargli abbastanza o forse di dargli troppo e farlo crescere in vita.
Elencate talmente tante che dopo gli altri non c'ho più niente da dire. Segnate la paura di fallire, la paura delle novità per cui sono impreparato a affrontare,
di essere sempre come madre, ognuno ci si mette sempre in discussione.
Un esempio in quel senso lì, come madre, come guida,
sì,
ho prima, sì, ho usato anch'io quel termine.
Dove senti che non riesci a farcela con le sue forze? Nel quotidiano ce la faccio a stento, ma alla fine non ce la faccio mai. Cioè un po' come dire ci arrivo, ma non ce la faccio. È una continua prova di forza psicologica. Mia madre vive con me, per ora sento di avere un pilastro, un appoggio. Ho paura a pensare cosa farò e cosa sarò quando un giorno non ci sarà più. Perché mi sono sempre sentita, come dire, un po' coccolata ancora come figlia, nonostante io sono una mamma.
Beh, penso che sia un regalo grandissimo. Sì. Questo parlare è semplice, uno non è salito in cattedra, ma al tempo stesso proprio senza alcuna difesa, no? Quindi, al di fuori di retorica, dico grazie. Se riusciamo a continuare su questo solco, la cosa funziona molto bene. Avanti. Ovviamente se un altro ha la stessa paura lo ripete, non è che dobbiamo inventarcele per fare bella figura, non siamo a scuola.
Delle amicizie che potrebbero incontrare. Adesso è ancora piccolo, però.
Anch'io ho paura della morte. Non tanto per me, ma proprio per non riuscire, cioè non tanto per la mia persona, per quello che sarà di me dopo, perché credo, non so, credo che ci sia la vita eterna. Però proprio il dolore, il dispiacere di non poter più coccolare e stare con le persone che amo.
Anch'io temo la malattia che può minacciare la salute e la serenità della mia famiglia e che abbiamo creato nel nostro piccolo vivere quotidianamente, tutti i giorni. E nonostante tutto insieme però si può superare anche le paure.
Anch'io ho paura della malattia o di un incidente per me e per tutti i miei familiari e anche di perdere il lavoro o comunque di non riuscire a far fronte agli impegni economici, insomma, per sostenere la famiglia. Che si vive in questo periodo un po' di precarietà in molte realtà lavorative e anche nella mia.
Di tutti, figlio piccolo, la cosa che mi spiace di più è la fatto di non poterlo seguire fino a più possibile, la cosa che mi dà più pensiero.
La domanda che non avevo segnato ma che continua, è evidente che stiamo lavorando in termini molto ampio, ma dentro un discorso di fede, di religione, no? Ho detto prima, anche se serve il discorso psicologico, ma non è quello il mio caso. Allora, la domanda che ti pongo è questa, che come reagisci? Perché io so, nel senso di esperienza mi dice che o si finge che non esista il problema, non ci penso, perché appunto altrimenti ho l'angoscia. Vedete per ciascuno, se io vivessi al mattino con il timore che appunto succede qualcosa, sarei paralizzato, vivrei perennemente in ansia, non riuscirei più a lavorare, addirittura mi ammalerei, no? Figurati poi quello della morte, del futuro, insomma, ha ripercussioni molto gravi. E quindi cosa fa il nostro, direi, fisico, intelletto? Esorcizza, dimentica, mette in un cassetto, mette da parte, abbiamo capito, quella roba lì. E si tuffa perché appunto nel ritmo frenetico da preparare la colazione a pensare appunto arrivare in orario a tutti gli appuntamenti di scuola, lavoro, entri nel vortice e non ci pensi. Questo è un tipo di reazione. O ce n'è un altro, o come tu reagisci, domani.
Sì.
si affronterà quando arriverà il momento.
Tu dici quando è il momento sia.
No, si può affrontare prima, non si vive serenamente giorno per giorno, continui la tua vita, cercare così la migliori. Quando arriverà il momento si affronterà tutti insieme, stanno uniti. Penso che sia la cosa più logica.
Delle paure, e dove invece ti sei scoperto a sera insufficiente nel dare le risposte ai bisogni della vita, cioè un tempo ampio perché non l'avete meno sviluppato che non quello delle paure, che cosa fa? Dice vabbè, sono così, che cosa vuoi fare? Com'è?
Che, beh, ce la fede, ce la fede.
È un tu genetico, sto parlando con te, ma vale anche per te. Perché
c'è la fede che ti porta tutto questo qua a pensare bene.
Quindi tu metti in campo lì la fede.
Sì, ma fede a modo mio, chiaramente.
Com'è a modo tuo?
Nel senso che è positivo, cercare sempre di migliorare, fare le cose nel migliore dei modi, di ascoltare soprattutto altre persone, di non, cioè, non proprio accantonare le cose, perché sì. Insieme ci sono sempre, non è che si accantonano e si lasciano là o prima o poi arriveranno, nel senso, nel momento della serenità, questa serenità godiamocela.
È interessante questo modo, anche se molto spicciolo, un po' sembra di essere alla fine di una cena, intorno al tavolo, non ci siamo neanche seduti in salotto, ma a tavola si continua a parlare.
Ma quali sono le paure che temi? Le paure ce ne sono, tante.
Sì.
Però non bisogna pensare subito a queste paure qui, se no non si vive più, bisogna affrontarle giornalmente, questo è il mio pensiero.
Perché capiate bene, ci sono le paure grandi, che appunto morte, malattia, posso aspettare che arrivino e non ci penso oggi al presente. Ma quando per esempio vedo che mio figlio cresce, che so io, con una punta di violenza, no? Reagisce perché quello è anche il suo temperamento. Risponde male e non intendo dire appunto la fatica di obbedire, tutti facciamo fatica, no? Ma quelle reazioni che dici, caspita, se questo non impara presto nella vita, chissà che batoste, cioè tu hai uno sguardo più avanti, no? Temi per lui, quanto dovrà soffrire, no? Ecco, è lì che io dico, non possiamo pensare di custodirlo, di tenerlo nella bambagia, sotto la campana di vetro, cioè. E ti domandi se quello che stai facendo è giusto, quando per esempio, altro tipico, domanda seria che anche fa soffrire i genitori, si pongono, la mia impostazione, mia o nostra di coppia, no, si scontra con la mentalità di questo mondo, perché anche questo, che poi vuol dire che sono compagno a scuola, non è chissà dove, sto facendo bene, sto facendo male. Quanti genitori, come dire, che impostano in un certo modo si domandano, ma non lo sto creando una persona diversa, perché appunto a scuola se non ti uniformi all'opinione pubblica, al branco, prima si citava il bullismo, a modo loro però, e uno impara in fretta, insomma, a stare a galla, a stare al mondo, si suol dire. Oppure comincia in fretta a portare delle ferite, perché magari non è capace di questo compromesso, chiamiamolo così, e appunto lo sappiamo, e tu soffri perché tu sei il genitore che ti domandi cosa devo fare. Ecco, quando dico questa incapacità è anche questa. Scusa, ho parlato troppo lungo.
No, ma indietro prendo quello che volevo dire. Nel senso che, cioè, la paura della morte, non è che tutte le mattine mi alzo questa paura, cioè, come hai detto te, ci sono paure grandi e paure. È ovvio che quando mi fermo e dico, caspita, è la mia paura più grande, dico, vabbè, però, signora, mi affido a te e quando sarà, dammi la forza per affrontare quel momento. Poi, nelle paure quotidiane, come appunto quelle che accennavi tu, quindi un problema con i figli, Io comunque mi affido sempre al Signore, perché con le mie forze non, cioè, non posso fare niente, cioè, per come vivo io la fede. Io mi affido sempre al Signore, che mettendolo nella pratica, cos'è? Mi confronto con mio marito quotidianamente, mi confronto con quella che può essere la persona che mi consiglia, mi aiuta, mi dà una guida per delle strategie da adottare con i figli, insomma, cioè, cerco comunque, mi affido alla preghiera e al Signore, ecco, insomma.
Ascoltare anche altre persone che possono dare una mano.
Esatto, il confronto.
Confronti è una cosa importantissima.
Sì, prima di ritornare, che ti ha parlato, chi è che c'era? Non ho capito.
No, anche io la stessa cosa sua.
Confermo. Però dite quando confermate, scrivi. Adesso noi ridiamo, però vuol dire che nella nostra mente sono due, non uno. Scusate.
No, io invece diciamo che quando c'è davvero un problema abbastanza che mi turba, uso la tattica, almeno nel senso come funziona. Che è vero, c'è un problema, ma poteva esserci il peggio. La situazione non è poi così peggiore, possiamo risolverla. Siamo scampati fino adesso perché dobbiamo continuare a farci la testa. Poi io sono un po' troppo positivo. Cioè penso troppo positivo. Magari tante volte potrebbe essere anche un segno di un po' di male.
È anche un sano pragmatismo, non legge sempre, però c'è una buona. Sì, cioè, non è una tattica, come dicevo, non ho esperienza. Altro qualcuno che era tacito fin qui, magari quello.
Io se c'è un problema mi guardo allo specchio. Perché penso sempre che magari
quello che ti ho regalato
possa dipendere da me, nel senso che spesso vedo nei miei figli delle reazioni, dei comportamenti che sono allo specchio dei miei comportamenti. Quindi cerco di pensare se non sono stata io a sbagliare, ad essere troppo autoritaria, poco autorevole, poco un esempio da seguire. Questa è la più grossa paura, se vogliamo, al di là delle paure più quotidiane, più grandi. Cioè quella di non riuscire ad essere la loro guida o smettere di esserlo, perché a un certo punto perdono questo riferimento che dovrei essere io dovrei dare l'esempio quotidiano, quindi se vedo qualcosa di sbagliato cerco prima di capire se non è partito da me.
Infatti anche il mio timore più grande con i miei figli è proprio il fatto che non prendano me come punto di riferimento e che quindi quasi possa essere per loro una persona da temere più che da stimare, cioè questo è quello che ogni tanto mi mette in discussione. Perché comunque anche il confronto, però secondo me quando è esagerato, poi i bambini rimangono anche confusi, perché magari c'è l'intervento della nonna, dello zio, dell'amico e vorrei che fossero solo pareri da valutare per i genitori e che poi il figlio segua la direttiva che comunque gli dà il genitore. Invece tante volte nelle nostre famiglie, nella mia famiglia, c'è quasi come se un problema di un bambino debba diventare il problema familiare, se non di stato, e quindi poi ognuno dà la sua opinione e oltretutto il bambino rimane confuso perché può essere magari anche un carattere chiuso tipo mia figlia, comincia a dire però la nonna non la pensa così e quindi magari ha ragione la nonna, però perché la mamma deve pensare diversamente se la mamma mi vuole bene, però mi vuole bene anche la nonna. Cioè comunque anche l'esagerazione poi, secondo me, nel senso che qua la famiglia deve essere la famiglia che ho creato io, la mia famiglia con i miei elementi in casa mia. Poi quelli che sono fuori da casa mia mi vogliono bene, siamo d'accordo, però deve rimanere una cosa o comunque tenuta sotto controllo da parte mia. E tante volte questa cosa non viene neanche capita, perché sembra come sei egoista, pensi di essere sempre più brava tu. Invece non è presunzione, cioè non credo di essere più brava di mia madre piuttosto che di mia zia, piuttosto che di mia sorella, però penso di essere io la madre dei miei figli e quindi loro hanno bisogno di una guida, non di più guide. Cioè come diceva anche lei del catechismo, comunque cerchiamo di eliminare i filtri, allora eliminiamoli veramente, cioè quello che poi magari sbaglio, però quello è il pensiero. Poi magari tanti invece vogliono proprio che ci sia la collaborazione, l'intervento. Io però cioè più altro perché mi mette anche troppo in confusione anche io. Sì, cioè comunque l'educazione l'ho avuta dai miei genitori, l'avrei dovuta acquisire, avrei dovuto fare un cioè già io l'ho filtrata, cioè ho ottenuto quello che di buono pensavo di dover tenere, quello che secondo me è stato sbagliato l'ho eliminato e adesso non voglio che si ritorni a quando amalgamare tutto. Perché in teoria se poi tu esci di casa con un pacchetto che ti sei presa tu, hai deciso tu che cosa tenere, che cosa... quindi non è che adesso i miei figli devono ritornare nel calderone di quello che pensa mia madre e mio padre. Cioè, deve essere un'opinione che però dovrei valutare io, se poi.
Mi fermo su questo per sottolineare due cose. Primo, torno a ripetere, mentre non sono felicissimo, è evidente che non ci siamo tutti, no? Mancasse uno sarei già contentato. No, veramente la centesima pecorella vale. Quindi, ripeto, mentre sono sincero a dirvi questo, dall'altra parte sono proprio contento perché non solo si è rotto il ghiaccio, ma come vedete ogni intervento arricchisce l'argomento, ci fa capire che cosa vorrei cominciare a portare a casa, visto che, torno a ripetere, tutto questo è bello, ma non siamo qua a fare neanche la pedagogia, sì, la religione, il discorso religioso. È proprio che anche quando ce la metto tutto, e in quel caso qui appunto una mamma sta facendo proprio il meglio che è capace per i propri figli, si accorge che rimane sempre dei margini, no? Dov'è il dubbio, e che è giusto, un altro diceva, mi guardo allo specchio, no? Mi metto in gioco io, prima di dell'altro, che sia il figlio, il marito, chiunque altro mette in gioco, ma appunto il sottile spazio tra ciò che è positivo, questo l'abbiamo capito tutti, e ciò che diventa poi insicurezza, e ciò che diventa subito dopo, basta un passo di troppo, perde l'equilibrio, diventa senso di colpa. E dire insicurezza, senso di colpa, per chi è una guida non è una qualità, non è qualcosa che, vuol dire, avvantaggerà quello che guida, no? Idem tra autorità, per cui non è un Parlamento, appunto facciamo una gerarchia, tutti ti vogliono bene, ma ci vuole un'ultima parola, perché altrimenti sappiamo, se già anche mamma e papà hanno due voci, figurati, il figlio impara in fretta a prendere quello che gli interessa per diventare furbo. Appunto, tra l'autorità, intesa così come ho accennato, e l'autorevolezza dell'esempio del... come vedete, pur mossi da tanta buona volontà, impegno, non abbiamo detto c'ho poco tempo per stare con i figli, c'è il lavoro, e qui e là, no, tutti partiamo dall'idea che ci stiamo proprio dedicando a loro, però non arrivo abbastanza, però non garantisco neppure a me stesso che tutto quello che ho fatto è sufficiente per quel buon esito che vorrei, in questo caso il buon lavoro educativo. Questo era il punto, quindi detto a più voci, ma mi sembra che cosa non arriva. C'è ancora qualcuno? Volevo fare un punto della situazione, non tirare l'ultima riga per voltare le pagine.
No, io volevo solo dire che anche per me, penso che sia per tutti, la salute è la prima cosa, perché non riesci, come senza quello, poi dopo non riesci a seguire, non pensi di non avere la forza di seguire il percorso dei propri figli, il percorso non solo fisico, il percorso morale.
E anche lì, capite che è evidente che quando uno dice ho paura di morire, ho paura di una malattia, diciamo, invalidante, non stiamo parlando della febbre che due giorni per una mamma, forse neanche 48 ore passa, no? Abbiamo capito perché.
No, se la passa da sola passa.
Te la fa passare
gli altri. È un problema di salute grave, sì, no? Sì. Certo che non ci si sveglia la mattina pensando, si cerca di dare
però
il massimo.
Nessuno, voglio dire, che ragiona così, dice ho la presunzione di essere la persona più importante della mia famiglia. No, non è la presunzione che rimuove questo, ma proprio una dedizione totale, un servizio che capisco che
viene.
Però una volta fatto salvo questo, anche per me, no, prete, che dedico la vita agli altri, non ne ho una mia famiglia, dei miei figli, quindi almeno in quello, voglio dire, è palese che o sono proprio, vivo nell'egoismo più assoluto, penso solo a me stesso, o la mia vita, le mie giornate sono riempite da fare qualcosa per gli altri, no? Questo non appare subito marcato la differenza. Ebbene, anche per me però c'è poi la domanda, fino a dove presumi che senza di te non, come dire, gli altri si perdono? Anche qui devi sempre quel margine lì che fa passare da una situazione, diremmo, di peccato, da una situazione sbagliata a quella positiva, da quella positiva a quella. Per capirci così, un'eresia, qualcuno l'ha definita una verità impazzita. Quando assolutizzo una parte di verità, sbaglio. Eppure, torno a ripetere, non ho assolutizzato un errore, ho preso una parte di verità. Di verità. Bene, mi pare ci siamo entrati, ormai siamo dentro, abbiamo impastato, adesso dobbiamo cucinare quello che volevamo, che intendevo fare con voi. Allora, intanto che Gemina distribuisce, non spaventatevi, stavolta sono due fogli insieme, intanto c'è l'ottava pagina in bianca, quindi ma poi perché c'era un lungo salmo, quindi, e poi due pagine come testimonianza, va bene? Quindi quello alla fine della fiera che ci interessa sono le prime tre paginette. Sì, dopo mi firmo per chi va. No. Quando riesci in realtà. Allora, ci siamo? Ho voluto intitolare terza puntata La preghiera come un grido. E qui torno a ripetere, non stiamo parlando immediatamente discorso cattolico, cristiano, di fede, insomma, per intenderci, voi non avete ancora iscritto vostro figlio al catechismo, ufficialmente non c'è, quindi, come dire, idealmente, perché lo capisco che è battezzato, che di Gesù gli avete già anche parlato, io rimango ancora un attimo, mi piace l'idea, in sospeso, però appunto in quella situazione di apertura dove tutti si sentano a casa. Se io al primo incontro avessi detto qui si parla di Gesù Cristo, magari qualcun altro diceva sì, grazie, a me non interessa, e ci salutava, va bene? Tra l'altro vale sempre quello che ho messo come cappello introduttivo l'altra volta, non è detto, attenzione, che chi già è più avanti o presume di essere più avanti nel cammino di fede non abbia bisogno anche lui di sentirsi, quel mettersi in discussione, guardarsi allo specchio, riscoprire le altre cose, va bene? Quindi quell'arricchimento che viene da tutti, siamo in cerchio, no? Uno più bravo, uno meno, uno va già a messa, quell'altro no, va bene? Siamo in questa situazione. Che cosa? Allora, questa terza puntata volevo cominciare. Ho trovato questo passaggio, è un messaggio che il Papa Benedetto XVI, non è un errore, nel 2012 era lui il Papa, per la giornata mondiale della pace, 1 gennaio, cioè questo giorno di preghiera, ogni Papa scrive un messaggio a riguardo. Bene, aveva questo passaggio circa l'educazione. Diceva, scriveva, ogni ambiente educativo c'è scritto ogni ambiente educativo, quindi famiglia, scuola, oratorio, qualunque cosa sia appunto con questo intento educativo, possa essere il luogo, e anche qui una parola fondamentale, di apertura al trascendente e agli altri. Capite come dovremmo fare un consiglio dell'oratorio, domandarci se tutto quello che facciamo, per esempio in oratorio, dal GREST all'attività sportiva che ospitiamo, è cioè capace, è, muove dei passi su questa strada, aiuta i nostri ragazzi, chi frequenta, al trascendente e agli altri, ad avere un'apertura verso trascendente, verso gli altri. Poi c'è scritto luogo di dialogo, di coesione, di ascolto, in cui il giovane si senta valorizzato nelle proprie potenzialità e ricchezze interiori, impara ad apprezzare i fratelli, possa insegnare questo luogo a gustare la gioia che scaturisce dal vivere giorno per giorno la carità e la compassione verso il prossimo e dal partecipare attivamente alla costruzione di una società più umana e fraterna. Meriterebbe davvero, non dico tutte le righe, ma tante espressioni, però questo ci porta lontano. Ma quando qualcuno di voi dice mi confronto, appena detto, no? Appuntavo questo, col marito, mi affido, è appunto questo aprirsi agli altri, no? Di fronte a una domanda, a un bisogno, a qualcosa che avverto, abbiamo detto, come paura o come insufficienza, no? Quello che ci è domandato di reagire aprendoci, ascoltando, confrontandoci, aprendoci. È quello che appunto qui viene detto, il luogo educativo è questo, aprirsi, dove trascendente vuol dire qualcosa che travalica, va oltre quelle che sono le mie capacità. E le mie capacità intendo il mio modo di vedere, no? E quindi quando sento l'altro, sento, si dice anche, un altro punto di vista. E questo fa, come dire, illumina, chiarisce il problema appunto con un'altra angolatura. E magari lì c'è dentro anche già una possibile soluzione, o dove cominciare per lavorare, per risolvere il problema. Quindi questo trascendere me stesso, non abbiamo ancora parlato trascendenza inteso Dio, sto parlando ancora altro, ma l'altro entra in gioco perché non sono io quello che di fronte al problema dà anche la soluzione. E quindi torna quello detto fin dalla prima volta, così ci siamo ricordati di tutte le puntate precedenti. L'unica cosa che non possiamo fare insieme è se uno qua si siede, che sia io prete o te genitore, dicendo io sono il Padre Eterno. E allora è finito ogni discorso. Ma se invece tutti noi appunto abbiamo questo desiderio di trascendere noi stessi, soprattutto non perché ci sentiamo inferiori, non perché siamo in senso di colpa, ma perché appunto la vita ci fa toccare con mano, ci fa sperimentare che possiamo, per quanto ricchi siamo di possibilità, di capacità, arrivare fino a un certo punto, ma non copriamo per esempio la vita di tutto questo figlio, non possiamo garantirli noi da soli. Guardate che non è cosa da poco questa, perché viviamo in una società che invece ci fa respirare questo inquinamento culturale. E tutte le volte che poi dopo ci accorgiamo che i calcoli non tornano, allora sì che è veramente una tragedia. Allora sì, si ricorre davvero al medico, in quel caso lì, lo psicologo, perché uno si sente veramente fallito. E certo, ti pensavi in una certa maniera e la vita invece ti ha ridimensionato drasticamente. E allora non ci sono mezzi termini, proprio dalle stelle alle stelle. Ti senti lì, dite voi la frase, per rispetto non la pronuncio. Ok, allora, volevo questa prima paginetta, dire appunto che anche nella vita spirituale, perché questo è il nostro lavoro, chiamiamolo così, anche nella vita spirituale, dell'altro, e questa volta uso la A maiuscola, inteso questa immagine di Dio ancora così, chiamiamola vaga, ma sempre per rispetto a tutti, non sono chiamato che Dio è Padre nostro, ci crederemo, ma non è ancora quello. Comunque, appunto, se io non sono il Padre Eterno, se io riconosco che ho dei limiti, non arrivo a tutto, c'è un altro, ebbene, questa è una strada privilegiata proprio per, come dire, coltivare, sentire il bisogno, decidere, tutto questo, di avere una religione. La religione nasce, religione è un termine latino che dice legame, inteso con Dio, nasce proprio dal fatto che io ne ho bisogno dell'aiuto di un altro, da solo non ce la faccio, a garantire la felicità, a garantire la serenità del marito, del figlio, della moglie, delle persone che mi sono care, da solo non ce la faccio. E perché il lavoro è precario, e perché appunto incombe, anche se appunto lo vivo serenamente, però so che ho il limite naturale che si chiama morte, tutto quello che abbiamo detto prima, dunque cerco altrove, cerco oltre di me, trascende me stesso, va bene? Questo è fondamentale. Quindi immersi in una cultura che è dell'individuo, il primato, esiste soltanto io, addirittura è questo che fa saltare il rapporto di coppia, perché se tu non fai un passo indietro all'altro dai le briciole, l'altro va bene solo quando completa te, e quindi ancora in funzione di te, sei sempre te al centro, e quando quell'altro si accorge che appunto tu tieni al centro, tu sfrutti l'altro, si sfrutta in tanti modi, anche l'affetto, mica soltanto come schiavo. Ebbene, dicevo, evidentemente prima o poi reagisce, vuole anche lui il centro. E quindi qui tutti i problemi che abbiamo a proposito del matrimonio. Allora, dicevo, in questa situazione appunto individualista sono due le situazioni che ci spingono fuori da noi stessi, a trascendere, torno a ripetere questo termine perché è bello, non ci dice subito un'idea cos'è questa trascendenza così lontana dalla vita, no, è qualcosa che se ci pensi è proprio lì a portata di mano, no? Oltre il tuo recinto, oltre le tue capacità c'è un oltre, un al di là, non inteso oltre la morte, non solo immediatamente quello. Bene, dicevo che sono due le strade, o questa del bisogno, o dall'altra parte, lo vedremo in un futuro, quella di un'amicizia, di un amore. E noi ci apriamo, appunto, senza più difendere noi stessi, quando ci fidiamo dell'altro, quando l'altro è per noi persona amica, quindi un rapporto d'amore. Allora, queste sono, come dire, le due vie, le due strade che ci portano a Dio. Su questo dobbiamo lavorare. Se qualcuno non fosse d'accordo, ci pensa da qui alla prossima volta e ci ragioniamo. Può darsi che vi sia sfuggito qualcosa, l'ho detto qui per prima. Però la mia esperienza, 32 anni di sacerdozio, qui non pensavo altro nella vita. Non è che fossi scavezzacollo, però se dovevo diventare medico, evidentemente pensavo altre cose che non a queste. Ma man mano, vivendo con voi e gli altri genitori che ho conosciuto prima di voi, e guardando, interrogando tutto quello che vuoi, no? Sono arrivato a questo. Questo per me sono le due strade. No? Uno è chiuso in se stesso, vive questa uscita, si mette in gioco, fa questa fatica. Pensate alla fatica di parlare, e se io parlo dopo l'altro si fa un'idea di me, quindi mi giudica, sono io che come dire, è come se armassi l'altro che appunto ancora non mi fido come amico, no? Quindi preferiamo l'autosufficienza, cavarsi da solo, non dipendere da nessuno, è il mito, non dipendere da nessuno, mi sono costruito con le mie mani, tutte espressioni che dicono sempre io, no? Bene, sto dicendo, in campo educativo c'è questa cosa. L'altro, che certamente forse è ancora più bello, però teniamo per ora tranquillamente alla pari come strada, non di serie A e serie B, è proprio il bisogno. Quest'anno la vogliamo. Detto questa prima pagina, che però...
Sì? Vabbè. Devo firmare
la prima. No, per sapere che ci sei, hai portato via il materiale.
Benissimo, grazie.
La lettura che mi pare importante, perché quello che dico mi sembra anche onesto, come dire, portare le pezze giustificative, se no dice sì, bello, interessante, però se fosse solo il mio pensiero, vabbè, insomma, lascia il tempo che trova, appunto per non essere individualista, se no una volta casco in quelle cose. Allora volevo leggere con voi questi versetti del libro dell'Esodo, non sono proprio così famosi. E quindi ecco perché vale la pena di scoprire insieme. Dice così: dopo molto tempo, siamo al capitolo secondo, Esa non è esempio, ma appunto l'abbreviazione Esodo, il capitolo è il 2, e poi i versetti 23 e 25, e riprendiamo poi dal capitolo 3, i versetti 7 e 8. Pochi versetti, ma molto incisivi. Dice così il testo: dopo molto tempo, quindi sono passate generazioni, il re d'Egitto morì. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento. Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti. Dio se ne diede pensiero. Il Signore disse, qui c'è il salto appunto, il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Vi faccio subito notare, non c'è scritto ho udito la sua preghiera, il suo grido. Conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e vino. Allora, solo per inquadrare il contesto, la carestia che colpisce quello che oggi è la situazione di Israele, geograficamente, ma non era uno stato, era un grande casato. Voi avete qui le cascine dove erano praticamente dei quartieri di Milano, quando c'erano dentro quante 30-40 famiglie, quindi mangiare centinaia di persone, non esagero mai, è proprio ben diverso. Una famiglia oggi cosa? 5-6 persone, se è anche il genitore, esagerato già questi numeri, capite la scoccozza. Bene, quel clan, che funzionava così, a un certo punto non trova più niente, è la carestia, se non piove non cresce nulla. Cosa fa? Si sposta, come ha sempre fatto, le migrazioni nascono lì prima di tutto, verso l'Egitto, e tutti sanno che appunto era la terra del Nilo. Al faraone politicamente andava bene che un gruppo che non era di egiziani andasse a situarsi, ad accamparsi, per caso di dire, sul confine, oggi più o meno quello del Sinai, insomma, per avere le spanne, no? Cioè, non gli ha detto vieni qua accanto a me al Nilo, però insomma, certamente la situazione era migliore di quella di casa sua. Perché politicamente andava bene? Perché è quello che nell'Ottocento, abbiamo imparato la storia, ce l'hanno fatto imparare la storia del Risorgimento, era la funzione degli stati cuscinetto. Tra l'impero francese e quello austriaco era meglio avere in mezzo il Piemonte, perché così se l'Austria decideva di andare a invadere da questa parte, prima doveva passare su gente che non era appunto i fragili e viceversa. Idem uguale nella storia non cambia poi tanto. Da una parte c'era la grande potenza degli Assiri, Assiri babilonesi, dall'altra l'Egitto. Allora, cosa hanno pensato? Se noi mettiamo questa gente qui, prima di arrivare da noi, massacrano quelli, quelli per difendere donne e bambini e la loro vita daranno una resistenza, ci danno la possibilità di organizzarci. Okay. Passando il tempo, appunto, qui la terra è fertile, queste che poi sono quelli di Israele, quelli di futuri, gli avi, quelli che poi chiamano il popolo ebraico, cosa fanno? Diventano appunto sempre più numerosi. E al faraone viene il sospetto. E se invece che appunto difenderci, sia il giorno in cui veniamo attaccati, si alleassero con i nostri nemici, il risultato è che alle porte ho già un nemico. E da lì scatena appunto la persecuzione, cioè un modo perché il popolo di Israele smetta di crescere, anzi deperisca se non più, tendenzialmente scompare. Adesso non ve la racconto tutta, l'ultimo anello di questa catena era dovevano uccidere il figlio maschio. Mosè, proprio il nome vuol dire salvato dalle acque perché la sua mamma non se la sente di ucciderlo e lo affida appunto alle acque del Nilo. Va bene? Questo è solo per dire. Dunque, in questa situazione in cui sempre di più no, devono lavorare più ore con meno terra, quindi proprio una situazione pesantissima, a seconda riga, gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido della schiavitù salì a Dio. Io vorrei che rimanesse questa immagine, l'ho fatta lunga proprio per dare corpo. Non sale una preghiera. Israele non aveva un tempio, una sinagoga, un luogo di preghiera. Non era neanche, come dire, strutturato da questo punto di vista. Ma proprio perché non ce la fa più, grida, come fa un bambino. Non è, appunto, è già tanto se grida mamma, ma prima ancora, quando è più piccolo, non riesce neanche a dire mamma, o papà, o nonna, cioè chiama qualcuno. Piange, grida, attira l'attenzione, tutto lì. Ha bisogno che qualcuno venga in soccorso, che qualcuno senta e si prenda cura di lui. Questa è la funzione per cui un bambino grida. Va bene? Subito dopo capisce che la cosa funziona, allora va bene andare. Un po' lo sapete, un po' me la spiega il pedagogista, cioè, l'hai già viziato fin da lì. Vabbè, lascialo piangere, così sembra una mamma che sia insensibile.
Allora,
il cuore di pietra, esatto. Io mi fermo qua, però è perché io vorrei proprio recuperare esattamente questo punto. La nostra preghiera è troppo soft, è troppo, lo dico in un certo punto, ingessata. La nostra preghiera raramente se la prende con Dio, con il cielo, capito? Anzi, tutte le volte, e l'esperienza in me, ho visto una mamma disperata, qui parla proprio di cose molto gravi, mamma che ha perso il figlio per leucemia, allora senti che c'è dentro, a dirlo, questo livore. Me la prendo con Dio. Capisci come la preghiera che hai fatto ieri, l'ultima volta che hai pregato, è tiepidina rispetto a questa qui che è infuocata. Appunto, perché nasce da una situazione tutto sommato tranquilla. Prego perché, così ha insegnato anche a me, è una buona educazione, è una buona cosa che un cristiano preghi. Quando invece quell'altro grida, è tutta un'altra storia, è proprio viscerale, è questione di vita e di morte, è questione, come diciamo poi con le parole della liturgia, che tu sei il mio salvatore, ma quale salvezza vuoi che porti? Sì, appunto, all'orizzonte qualche volta ci pensiamo, c'è qualche paura, qualche cosa, ma tutto sommato abbiamo detto, ce la caviamo da soli, no? Quando invece c'è qualcosa di drammatico, penso al terremoto, penso a quelle cose, allora proprio si cambia completamente il registro. Perché? Ma perché la vita ti ha aperto gli occhi, ti ha fatto capire le misure. Qual è la tua misura, tu che ti credevi così importante, così anche come genitore verso un figlio, e allo stesso tempo di fronte a ciò che è, non so, che è la natura, il mondo, la situazione esistenziale. Va bene? Che cosa voglio allora, se questo qui, no? Ci siamo, quindi quando intitolavo la preghiera come un grido, non aspettiamo i casi lì, però la preghiera innanzitutto un grido, sono nella seconda parte della seconda pagina, che è innanzitutto un grido di stupore, che bello, e che bello, non è ancora neanche formato, non c'è un ragionamento, non c'è una frase, non c'è una preghiera da dire. Che bello! Però è appunto un grido di stupore che una cosa bella ti strappa, no? Anche lì lo facciamo questa esperienza. Ti ha colpito, si dice, no? Non me l'aspettavo. Che bello, che sorpresa, un positivo. Ecco, noi dovremmo, e allora capite, il lavoro che chiedo a voi, allora sei venuto qua un'ora e mezza, ma per lavorare nei prossimi 15 giorni, 4 settimane, a fronte, so che adesso se tu hai capito questo, lavori, capisci quante ore di catechismo vengono fuori. Allora apro una parentesi, i bambini è meglio che vengano anche se non fanno la lezione del catechismo, loro di questo non hanno niente, no? Ma cominciano, no? Intanto a stare insieme in un modo diverso, perché non è semplicemente ti tengo buono così non abbiamo la processione dentro e fuori la porta continuamente, ma non è solo questo, faccio il babysitter, ma cominciamo a fare un gioco che ti aiuta a ragionare. Per esempio il gioco di oggi, il gioco si tratta, imparavano, imponevano le regole del gioco a fermarsi, quindi c'era, non era un gioco a tavola, di tavola, di caffè, no, era un gioco grande di movimento, no? Di corsa, così, però a un certo punto è intitolato pit stop, perché ne sanno quelli che appassionati di automobilismo, no? La corsa a un certo punto non va in box, si interrompe perché cambi le gomme, fa qualcosa, insomma, devi fermare. Capire che nella vita, nella tua giornata, c'è un momento di sosta, fermati. Loro hanno capito questo. Io desidero, chiedo, qui anche gli altri assenti, non li voglio dimenticare, che cosa? Che al termine di una giornata, nel pomeriggio in cui fai merenda, non necessariamente, quindi sempre all'ultimo momento, quando sono stanchi e hanno lavati i denti, insomma, adesso sceglietelo voi il tempo, quello che là, ma ci si fermi un istante, bastano davvero 2 minuti per fare questo, è più lungo raccontarlo, descriverlo che non farlo, ti fermi e apri gli occhi, susciti questo stupore, non è tutto scontato, questa è la malattia, perché se io comincio ad aprire gli occhi e dire che bello quello che è capitato, no? Tu cominci a vedere questo senso, porterà come conseguenze grandiosi, ma proprio grandi, porterà che comincerò a dire grazie, perché oggi non è proprio una giornata stupenda, no? Però quando c'è una bella giornata uno capisce bene che non l'ha né comperata né costruita lui. Da dove viene? Se tu gli dici che viene da Dio, benissimo. No, non lo so da dove vieni, però appunto non te l'ho data io, che sono il tuo papà e la tua mamma. Però ce la siamo voluta. Quella bella giornata ci ha permesso di andare in giro in bicicletta, di fare tutte le cose belle che solitamente un papà e una mamma appunto condividono nel tempo libero col proprio figlio. Ma torno a ripetere, se tu non ti fermi a dire che è bello, il grazie non verrà mai. E qual è, te lo dico già in anticipo, poi mi devo fermare perché se no vado avanti fino a... Che cosa succede? Che poi dopo però la buona educazione cristiana mi fa dire che devo andare a messa. Ma che cosa vado a fare a messa? Se invece mi sono educato fin da piccolo che dico grazie, beh, sono venuto a dire a te, a tutti quelli che sono con me in questo momento, in questo appuntamento, in questa ora, in questo luogo, grazie, ho da dire grazie a Dio. Eucaristia vuol dire rendere grazie. Ma non c'è un cristiano che va a messa e che ha questo motivo. C'è quello che viene perché è il comandamento, c'è quello perché deve venire a chiedere qualcosa, tutto quello che vuole, lo si capisce immediatamente, perché se fossimo un'assemblea di persone a dire grazie, ma verrebbe fuori una gioia che esplode, no? A una festa è quello anomalo che poverino lo vedi lì da parte e gli continua ad avere il suo problema, glielo si legge in faccia, gli altri sono felici, no? Perché partecipano di quella gioia. Ripeto, mi sono dato avanti addirittura di 2 anni, ma capite che conseguenze? Ma se non lavori qua adesso sul che bello, lo stupore è dato tutto scontato, oltre al valore educativo che domani, se neanche questa cosa piace, allora è quando ti chiede quel regalo lì perché l'ha visto in televisione, cioè cadiamo nel consumismo, cadiamo in tanti errori, esattamente come tutti gli altri, no? Io ho trovato una mamma e a quei figli dicendo, ma noi non siamo ricchi, eravamo alle Orsoline a Milano, quindi insomma era tutta gente che pagava rette mica da poco. Ebbene, non siamo ricchi, perché fa? Perché noi non abbiamo quella roba lì, adesso non mi ricordo più se era l'ultima bambola di grido o cosa fosse, ma certamente. E questa mamma ha avuto il coraggio di dire, perché non ti basta, non è più importante l'amore della mamma e del papà, è giovane, no? C'è ancora 10 minuti. Chiaro? C'è una gerarchia di valori per cui appunto la mia mamma e papà è più grande che non quella cosa che manca. Altro grido di sorpresa negativa. Dillo che è brutto! Comincia a dire che quel bambino lì che vedi in televisione, che è brutto! Perché? Perché ti interroga. Perché devi ci stare dentro questo privilegio. Perché io sì e lui no?
In che senso non ho capito questo?
E quando vedo l'altro che sta peggio, no? Qualcuno comincia a dire. Capisci? Quando il Papa continua a dirci in tutti i modi, ce l'ha detto quando è andato a Pantelleria, ce l'ha detto in questo, anche lui ha fatto il 1° gennaio un messaggio per la pace, di vincere l'indifferenza. L'indifferenza. Tutti sappiamo la parabola del figlio, scusami, del buon samaritano. Passa il sacerdote, passa le vita, vede e ti roba. Tanto si commuove, non rimane indifferente. Che brutto. Appunto, questa è un'ingiustizia, questa è una cosa che io non posso sopportare. Io, bambino, devo diventare grande per cambiare questo mondo. La prima pagina... Benedetto XVI, cosa diceva? Ve lo rileggo. Partecipare attivamente alla costruzione di una società più umana e fraterna. Ma se non da piccolo non vedo una cosa che è storta, che non posso sopportare, se non imparo a reagire, quando diventerò grande penserò a me stesso. L'importante è che io abbia tutte le cose che appunto non vuole offendere nessuno. Casa, moglie, questo e quell'altra cosa, poi il mondo va da te. Chiaro? Che brutto. E una domanda, anche quella, perché non avere paura? C'è un teologo, Moioli, di Mercate, morto 30 anni fa, quindi era veramente avanti, ho avuto la fortuna di averlo come insegnante, dice, Dio si difende da sé, ma rimane scandaloso. Perché? A cominciare perché Gesù, figlio di Dio, muore in croce. Perché? Non aver paura. Invece noi, come con le preghiere, tutto più tranquillo, tutto più tiepido. Bene, va bene? L'ultima cosa, terza la paginetta, era questa: impara a pregare secondo lo stile di un salmo di interpretazione. Allora, qua, per capirci, prego, per capirci bene, subito. Passiamo dalle tre, togliamoci. Allora, noi siamo educati a chiedere la nostra preghiera, o quando dico noi, dico il 90%, quindi evidente che c'è anche qualcuno che non lo fa, però sostanzialmente le nostre preghiere sono quelle. Tutto sommato anche qualcosa è di ringraziamento, molto, molto, molto meno di lode. Lode vuol dire che bravo. Se non mi sono stupito, è evidente che non viene fuori che bravo. No? Se io sono uno che continua a pensare che se mi dà il 100, è difficile che bravo sei tu che hai fatto. Va bene. Ma certamente, certamente, abbiamo, non sappiamo neanche che esistessero questi salmi di imprecazione. Perché? Perché a noi appaiono stonati. A noi appaiono subito, certo, quella roba lì la facevano l'Antico Testamento perché dopo è arrivato Gesù. No, frena un attimo, Perché a furia di fare politicamente corretto, noi usciamo sempre belli puliti, ma è anche da ipocrisia, cioè da facciata. Allora, di fronte a qualcosa di brutto, di fronte a qualcosa che devo sentire, vuol dire ribollire il sangue, reagire, quella mamma non poteva farla passare liscia tranquillamente al Signore. Chiaro? Sto parlando di gente credibile, vera, sincera, non che mette le maschere. Basta preghiera un po' quella lì. Allora, sto dicendo che questo tipo di preghiera chiede a Dio, no? Di fare lui giustizia. Allora, io ho subito qualcosa che è inconcepibile, però anziché essere io, lo lascio a te. Ma tu Dio devi farlo. Questa è la logica di questa preghiera. Io te l'ho portata non perché... spero proprio nella vita, mai poi mai tu sia così esasperato ad avere questi toni da arrivare a me, ma come esempio, proprio per dire forse un po' più di sale, vorrei dire un po' più di peperoncino, no, nelle nostre preghiere, forse dobbiamo imparare a metterci. Un figlio salta in testa al suo papà, non è una cosa bella, però dice una grande libertà. Noi invece siamo più dei sudditi piuttosto che dei figli. Sono prete, lo so, quando uno ha alzato i toni della sua preghiera, ha osato pensare o parlare a Dio in un certo modo, viene a confessarsi, perché appunto dice non sta bene. Te lo faccio appunto come esempio, proprio. Casomai dovresti confessarti e dire: guarda, io prego anche tutte le sere, ma la mia preghiera è un po' tipo pastina, per certi versi, però ok. Questo qua era un po'. C'è ancora una riga circa l'introduzione alla preghiera. Prima di iniziare a pregare faccio silenzio, fermati 30 secondi e domandati proprio, sì, come sto in questo momento? Questo: sono stanco, sono arrabbiato, sono felice, come sto? Noi quando cominciamo a dialogare, per buona educazione, prima di dirti quella cosa per cui ti ho fermato, ti ho chiamato al telefono, dico come sto, come sta, no? Mi interessa. È già un piccolo, se vuoi, artificio, come parlare prima di tattica, per capire che davanti al Signore non ci arrivo così in modo assetto, ci sto così, sono veramente arrabbiato, questa cosa qui. Poi il Signore mi passerà la mano, non ho il riccio di mezzo dei capelli, dicendo come fai, penserà lui a calmare, però io ci arrivo come sto, come sono. Le altre cose le guardate voi, nel senso che il Salmo appunto ha questi toni forti. Paolo VI l'aveva tolto, quindi salti imprecatori, perché appunto non stava bene parlare così dei nemici, siamo i nemici. E poi le paure degli adulti invece non è altro che un articolo di 4 anni fa quando ci fu il come dire, il terremoto in Emilia, dove la cosa interessante è questa qui, che appunto un bambino in fretta si mette a giocare anche a quello scenario terribile del terremoto, quando ritrova la serenità perché il suo papà e la sua mamma sono tranquilli. Questa è formidabile. Quando dicevamo non possiamo permetterci noi di essere incerti, il lavoro lo dobbiamo fare su di noi per trasmettere questo. Il bambino non lo convinci spiegandogli, loro ti vedono. Se tu in quella situazione lì, appunto, tu preghi, non dobbiamo negargli le paure, dobbiamo insegnargli che anche tu vai oltre. Ecco quello che dobbiamo appunto fare come catechisti. Tutto. 3 avvisi velocissimi. Quello dei vostri figli ve l'ho spiegato, quindi l'ho aperto come parentesi prima. Lo ripeto, voi fatevelo spiegare, poi casomai gestionate quel momento del gioco, quel particolare, ma soprattutto cominciate a fare il gioco, perché interessa a un certo punto, e facciano una sosta, ci fermiamo.
Però nella sosta loro a due dovevano proprio farsi queste domande.
Ah, sì, ecco.
Cioè nel senso farsi che cosa, raccontarsi qualcosa di bello, farsi un complimento e darsi un consiglio, per cui già.
Cioè,
nel gioco facevano questa cosa, per cui sono già stati introdotti.
Non si fermavano solo per dire perché erano stati.
Nel momento
del
gioco
facevano
questa cosa, per cui sono stati introdotti.
Allora, avete ricevuto, rimangono 2 avvisi, 1 minuto ciascuno, così finiamo di tempo. Grazie. Il primo, avete ricevuto incordata. Io ve lo darò tutte le volte. Avete visto che è bianco e nero, adesso leggete il cosiddetto editoriale, così non sto a spiegare il motivo, ma si è tagliato drasticamente il costo, costa adesso 1/3 rispetto a prima. Prima era bello tutto, però alla fine è costato 12.200 euro, per noi era davvero esagerato. Anche perché se ci fossero abbonati 500-600 persone, va bene. Tenere quel costo lì, però così non va. Quindi la prima cosa è, se mi aiuti, allora l'abbonamento è questo, non è te lo do, io te lo do lo stesso, però l'abbonamento è come diventare socio di un'azienda, 12 euro così, 10 numeri. Secondo, vi lascio invece una cassetta, so che sono tutte e due avvisi economici. Non c'è stata all'inizio dell'anno nessun tipo di iscrizione, ognuno dà questa volta, la prossima volta, è quello che vuole, a rate, forse 5-10 euro per volta, va benissimo lo stesso, in famiglia ognuno fa come vuole, va bene? Anche questo è un aiuto per la parola. Grazie, ci vediamo!
Questi sono da chiedere?
No, quelli sono da portare giù.